Laudetur Jesus Christus.
È lunedì 10 febbraio, primo appuntamento con il GR della Radio Vaticana. Il servizio armato sia solo per legittima difesa, mai per imporre dominio. Lo ha detto il Papa ieri in occasione del giubileo delle forze armate. Trump annuncia di aver telefonato a Putin. Basta vedere morire giovani. Stanotte Mosca ha attaccato nuovamente Kiev a quasi 3 anni dall'inizio della guerra. Grido di allarme ad Haiti. Le violenze nei confronti dei minori sono aumentate del 1000%. Le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Vigilate contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi. Così il Papa nell'omelia della messa per il giubileo delle forze armate presieduta ieri in piazza San Pietro. Nel testo che Francesco, per la difficoltà a respirare, ha pronunciato solo in parte e ha poi affidato al maestro delle celebrazioni liturgiche, Monsignor Diego Ravelli, viene sottolineata l'importanza del servizio dei corpi di sicurezza nella lotta alla criminalità, nella salvaguardia del creato e nella promozione della pace. Tiziana Campisi.
È una grande missione quella delle forze armate, che va dalla custodia della legalità e della giustizia alla presenza nelle case di reclusione ed è volta ad arginare le diverse forme di violenza e le minacce al bene comune. Il Papa ringrazia quanti vi si impegnano quotidianamente, esorta a vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell'odio e chiede di testimoniare l'amore di Dio che ci vuole fratelli tutti. Nell'omelia inoltre Francesco invita a riflettere sull'atteggiamento di Gesù che sul lago di Genesaret volge il suo sguardo pieno di compassione ai pescatori demoralizzati per le loro reti vuote dopo una notte al largo.
Al primo posto mette sempre l'incontro con gli altri, mette la relazione, mette sempre la preoccupazione per quelle fatiche e quei fallimenti che spesso appesantiscono il cuore e tolgono la speranza.
Per il pontefice, chi lavora nelle forze dell'ordine come Gesù deve avere uno sguardo attento per scorgere il male e denunciarlo, essere presenti nelle città e nei quartieri, stare sempre dalla parte della legge e dei più deboli, insegna che è possibile creare un mondo più umano, più giusto e più fraterno.
Alla fine della messa il Papa ha invocato che nelle regioni in conflitto tacciano le armi e si ascolti il grido dei popoli che chiedono pace. Ha pregato per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar, tutto il Medio Oriente, il Kivu e il Sudan. E ha ricordato l'insegnamento della Chiesa contenuto nella Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, dove si specifica il dovere di mitigare l'inumanità della guerra. Ma ascoltiamo Francesco.
Questo servizio armato va esercitato solo per legittima difesa, mai per imporre il dominio sulle altre nazioni, sempre osservando le convenzioni internazionali in materia di conflitti e prima ancora nel sacro rispetto della vita del creato.
Torneremo più avanti a parlare dell'evento giubilare conclusosi ieri. Adesso la guerra in Ucraina, l'annuncio del presidente americano Trump, ho sentito Putin al telefono, metteremo fine a questa guerra. Il Cremlino non conferma né smentisce. Intanto nella notte le forze aeree ucraine hanno abbattuto 70 droni russi dei 150 che sono stati intercettati. Il servizio di Roberta Barbi.
Putin vuole che la gente smetta di morire, così il presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista rilasciata a bordo dell'Air Force One ha parlato dei colloqui con Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina, che starebbero facendo progressi. E se il Cremlino non conferma né smentisce la notizia di questa telefonata tra i due, mentre il portavoce Peskov precisa che non si è ancora discusso di un incontro faccia a faccia tra i due leader, Trump a breve potrebbe invece incontrare il presidente ucraino Zelensky, con il quale cerca un accordo di partnership per lo scambio dell'assistenza militare con terre rare, gas, petrolio e risorse naturali. Vogliamo la fine della guerra e la vuole anche Trump, ha dichiarato Zelensky, ma dobbiamo agire in alleanza con gli europei. La fine del conflitto ci sarà solo con una pace giusta e garanzie di sicurezza. Serve sostegno al nostro esercito e garanzie che domani non saremo lasciati soli. Intanto Mosca fa sapere di aver preso il controllo di un altro villaggio nella regione del Donetsk, mentre nella notte almeno 70 droni russi su 150 intercettati sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine in varie regioni del paese.
E sempre il presidente americano Trump ha detto di essere impegnato per controllare Gaza. A bordo dell'Air Force One, prima di raggiungere New Orleans per il Super Bowl, Trump ha anche annunciato che oggi arriveranno i dazi del 25% su alluminio e acciaio. Con l'85% dei voti scrutinati alle elezioni presidenziali dell'Ecuador si è ulteriormente ridotto il distacco tra il presidente uscente, il liberale Daniel Noboa, e la sfidante di sinistra Luisa González. Noboa ha ottenuto il 44% dei consensi, González lo tallona con il 43%. Dato che nessuno dei due candidati ha ottenuto il 50 più uno dei voti, si andrà al secondo turno il 13 aprile. Lo avete sentito nei titoli, l'UNICEF denuncia l'aumento delle violenze sessuali contro i bambini ad Haiti nell'arco di un anno, dal 2023 al 2024. Violenze commesse dalle bande che imperversano nella parte occidentale del paese americano e che oggi controllano gran parte della capitale. Molti gruppi armati arruolano bambini, alcuni dei quali non superano gli 8 anni di età. Oltre 500.000 di minori sono sfollati. Il servizio di Luca Collodi.
Il reclutamento di bambini nelle bande criminali è aumentato del 70%, molti vengono presi con la forza, denuncia l'UNICEF, altri sono manipolati o spinti ad arruolarsi per la povertà in cui vivono. Oltre 1 milione di bambini vive sotto la minaccia armata. I servizi essenziali ad Haiti sono collassati, gli ospedali risultano sovraffollati e carenti di attrezzature e medicine. Attacchi, sparatori e saccheggi devastano campi di gioco, scuole e case, costringendo molte famiglie a fuggire. Ormai più della metà delle bande è formata da minori per la necessità di fronteggiare l'offensiva della polizia e della missione multinazionale a guida keniana. L'ONU stima che quest'anno saranno 3 milioni i bambini che urgono di assistenza umanitaria nel paese caraibico, in un momento in cui, riferisce l'UNICEF, i fondi di emergenza sono sottofinanziati.
Quest'oggi le autorità della Repubblica Democratica del Congo processeranno almeno 75 soldati per essere fuggiti dall'avanzata dei ribelli M23 nella provincia orientale del Sud Kivu e per violenze contro i civili, tra cui omicidi e saccheggi. Sono almeno 3.000 i morti nel paese da fine gennaio. Torniamo dunque al giubileo delle forze armate. Le forze di polizia sono e devono essere protagoniste di sicurezza e allo stesso tempo interpreti di speranza. Le parole fiducia, speranza, futuro, afferma il capo della polizia italiana, il prefetto Vittorio Pisani, in occasione del giubileo celebrato ieri, sono per noi chiari punti di riferimento per servire, ascoltare, aiutare, proteggere la gente quanti richiedono il nostro aiuto. Al microfono di Luca Collodi, la dirigente della Polizia di Stato italiana, Eugenia Sepe.
Non si tratta solo di attività repressive, quelle che svolgiamo su tutto il territorio, ma anche di attività di prevenzione e soprattutto con l'accoglienza che noi offriamo al cittadino quando varca i nostri uffici. E non pensiamo soltanto alle vittime vulnerabili, a chi in un momento particolare della propria vita ha subito un reato e si trova in una situazione di particolare disagio, ma pensiamo anche a chi si rivolge a noi banalmente anche per denunciare lo smarrimento di un documento. In quel momento può sembrare una banalità, ma si tratta di un vero e proprio problema.
Dottoressa Sepe, la vostra accoglienza riguarda anche le persone vulnerabili.
In questo caso abbiamo predisposto anche degli spazi dedicati, quindi pensiamo ad esempio ai bambini maltrattati, pensiamo alle donne vittime di violenza. È molto importante accoglierli in ambienti accoglienti.
Oggi in Italia è il giorno del ricordo che celebra le vittime delle foibe nelle zone di confine in Friuli, Venezia, Giulia. Dopo l'8 settembre del 43 fino al 45, migliaia, soprattutto italiani, furono gettati nelle cavità del Carso. Alessandro Guarasci ha intervistato lo storico Gianni Oliva.
In questi 20 anni sono stati fatti passi avanti sicuramente, per esempio una volta all'anno almeno il 10 febbraio i giornali, le associazioni, le amministrazioni, le scuole dedicano una giornata alla riflessione di quanto è accaduto allora. Prima, diciamo, fino a 30 anni fa di foibe non si parlava, se ne parlava con sospetto da una parte e con strumentalizzazione celebrativa dall'altra.
Quel ricordo come viene vissuto tuttora in quei paesi che attualmente sono al di là del confine?
Si stanno facendo delle ricerche negli archivi di Lubiana e di Zagabria, da cui stanno venendo fuori dei numeri molto diversi da quelli che si sono abitualmente utilizzati. Nel senso che gli storici italiani parlano ormai in modo abbastanza concorde di un numero di infoibati di circa 6-7 mila persone. Dagli archivi sloveni e croati sta venendo fuori una cifra di circa 100 mila persone. Tutte le altre non erano italiani, erano degli sloveni e dei croati anticomunisti.
È tutto da Patrizio Cipriari e Roberta Barbi, regia, Andrea De Angelis in studio. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra un minuto la diretta di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.